Viviamo in tempi in cui nelle edicole, comprando un giornale, puoi prendere anche una pistola. Tempi in cui vengono marchiati i negozi etnici e i figli degli stranieri non possono mangiare in mensa con i loro compagni di classe. Forse bisogna svegliarci prima che sia troppo tardi. Ed è per questo che in questa puntata On the Road vuole omaggiare chi ha lottato contro il fascismo, per darci una società dove il razzismo e l'egoismo non la facessero da padroni. Buon ascolto. On the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è nell'Alto Lario.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door.
La puntata odierna di On the Road ha una guida che non è una guida. Sotto l'ombra di un bel fiore, Il sogno infranto della resistenza di Cecco Bellosi è un libro di cui abbiamo già parlato qui a Radio Popolare, ma oggi lo utilizziamo per seguire un po' le geografie di una pagina della resistenza che coincide con sostanzialmente gli ultimi giorni di Benito Mussolini. Un itinerario sulle rive del Lario, o del meglio dell'Alto Lario. Partiamo da dove è nata l'esigenza di fare questo libro.
Allora, l'esigenza di scrivere questo libro viene da un ricordo sempre più forte e sempre più attuale che avevo dentro, che era questo viaggio fatto in Valtellina nel 74-75, ricordo di una battaglia partigiana in cui ho accompagnato Michele Moretti e altri due partigiani, e al ritorno ci siamo fermati in tre luoghi, in tre paesi dove dei compagni li aspettavano, e io avevo assistito a una scena di questo tipo. Erano persone che avevano vinto la resistenza, ma la mia impressione era che avessero perso il dopoguerra, nel senso che c'era per loro uno struggente bisogno che l'Italia, nata nel dopoguerra, fosse diversa, ed erano molto, molto amareggiati.
So are the people passing, bella ciao, bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people.
Michele poi è la persona il cui mitra ha sparato a Mussolini, era un Ma 765 francese. Quella sera, tornando, uno degli altri due partigiani, il Tom, gli ha chiesto: ma insomma, siamo tra di noi, puoi dircelo, l'hai ucciso tu Mussolini? E lui ha risposto come sapeva rispondere, cioè ci ha detto: ma secondo voi io avrei dato il mio mitra in mano a uno che fino a due ore prima non conoscevo? E allora, nel ricordo loro, nel segno che hanno lasciato dentro la mia vita, un segno bello, un segno positivo che hanno lasciato dentro la mia vita, e nella ingiustizia del non ricordo loro, cioè nell'averli dimenticati, ho trovato, come dire, la voglia di scrivere questo libro per riportarli a una giusta, ovviamente con quel che può fare un libro, nella loro giusta dimensione. Loro sono stati protagonisti della storia d'Italia, erano giovani partigiani che avevano scelto di rischiare la vita quando nessuno gliel'aveva chiesto, lo hanno fatto per una scelta morale, etica, politica di altissimo profilo, quello di cui ci sarebbe bisogno anche oggi, perché c'è bisogno ancora di resistenza. Si sono trovati nella situazione, da piccola, importante, intensa storia, quella di un gruppo di partigiani sulla Berlinghera, questa montagna che sta tra la fine del lago e l'inizio della Valchiavenna, a diventare la storia perché loro sono quelli che hanno fermato la colonna Mussolini, loro sono quelli che hanno tenuto prigioniero Mussolini e loro sono quelli che hanno chiuso e speravano definitivamente le pagine del fascismo, che invece purtroppo non è mai morto neanche nel dopoguerra.
Tra i protagonisti di questa storia anche due partigiani, un uomo e una donna, che sentiremo nominare spesso durante il viaggio che faremo quest'oggi. Cecco, chi erano questi due partigiani?
Ora, questi due partigiani erano il capitano Neri, il capo riconosciuto della resistenza in provincia di Como, e Gianna, questa ragazza milanese di Baggio, proveniente da una famiglia poverissima, lavorava alla Borletti, ha visto il suo primo compagno, il suo ragazzo, si sarebbe detto dopo, morire ucciso in via Tibaldi da un plotone di esecuzione fascista, ed era stata mandata sul lago dove ha incontrato Neri, e tra loro è nato un sodalizio politico ma anche un rapporto intenso d'amore. E questa cosa è costata loro carissima, perché sono stati prima arrestati dai fascisti, sono stati torturati, Neri è evaso dalla prigione in cui era rinchiuso, Gianna è stata torturata a un punto tale che nel dopoguerra i suoi aguzzini non hanno avuto diritto all'amnistia, e teniamo conto che l'amnistia escludeva solo le sevizie particolarmente ferate, una cosa, cioè, inimmaginabile. Gianna ha avuto questo tipo di trattamento, e sotto questo tipo di trattamento, e io dico nessuno può giudicare chi è stato sottoposto a tortura, aveva rivelato il nome di due recapiti a Milano, non facendo neanche danni, nel senso che le due o tre persone che erano state arrestate poi dopo di lì a due o tre mesi sono uscite.
Questo però gli è costata carissima.
Questa cosa gli è costata carissima, perché gli era costata una condanna a morte da parte di un tribunale partigiano, cosa assolutamente comprensibile, perché in tempi di guerra anche il sospetto può diventare, cioè sappiamo di partigiani che hanno pagato pesantissimo il fatto di non aver voluto intervenire su dei sospetti, ma che poi non aveva più senso dopo la fine della guerra. Questo è stato un errore interno alla resistenza, ma un errore che va assunto fino in fondo, perché la resistenza è stata la pagina più nobile del Novecento italiano, e quindi il discorso di non possiamo permettere di consegnare due persone di questa levatura, di questa grandezza, alle strumentalizzazioni a cui sono sempre stati sottoposti dopo la guerra dalla destra fascista, ma anche non solo fascista,
fino a Pansa, diciamo.
E quindi io credo che rivendicare tutta quella storia nella sua nobiltà estrema e anche in qualche suo errore sia una cosa importante. Quel mio libro cerca di parlare di tutti questi personaggi all'interno di una situazione che aveva creato tra personaggi diversissimi, perché il comandante della brigata era un nobile fiorentino, Pierbellini delle Stelle, il commissario politico era un comunista, questo mio amico, di cui mi onoro di essere stato amico, che era Michele Moretti, ma che in quei 20 mesi sono una comunità che poi nel dopoguerra, sotto le divisioni politiche che ci sono state, si è dispersa, ma quella è stata una comunità che ha consegnato un'Italia diversa. Era comunque una battaglia di minoranza, perché in Italia le battaglie giuste sono sempre combattute da minoranze.
Partiamo per il nostro viaggio, la prima tappa è?
Allora, la prima tappa è Lenno. Lenno, dove c'è stata questa battaglia a ottobre del 1944, una battaglia sostanzialmente, una delle poche battaglie in campo aperto.
Adesso ce la facciamo raccontare da?
Corrado Lamberti, che è figlio di Carlo Lamberti, un partigiano di Giustizia e Libertà. Corrado è un astronomo molto importante e nonché un compagno da sempre.
Andiamo.
Back Rosa Parks, from the back of the bus, from this idiot. Steer us back on the road. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life.
Arrivati a Lenno, Corrado ci fa salire in casa e prima cosa ci porta in un magazzino. Prima di aprire una madia vediamo un bel telescopio, quindi è inevitabile la domanda se lì da quelle parti c'è un inquinamento luminoso molto meno forte di quello che non abbiamo noi in una città come Milano.
Beh, non è così spinto come a Milano, via. Io qui posso fare osservazioni astronomiche abbastanza belle.
Vicino al telescopio c'è una madia con qualche libro e hai tirato fuori due cimeli, due bandiere.
Due bandiere, una della 52esima Brigata Garibaldi e l'altra della divisione Giustizia e Libertà. Sono due bandiere che sono state conservate sempre in casa mia da mio padre, che è stato partigiano sia dell'una che dell'altra. Prima della 52esima Brigata Garibaldi, poi dopo le vicissitudini della battaglia di Lenno e la sostanziale distruzione della brigata qui, di tutti i distaccamenti qui, allora mio padre, uno dei pochi sopravvissuti, cercò di costituire una divisione di Giustizia e Libertà, ma il tentativo non andò in porto perché dopo due mesi venne arrestato.
La battaglia, dicevamo, ci racconti come si è arrivati a quel...
Si è arrivati sicuramente un po' di fretta.
Siamo
nel ottobre del 1944. Dovete pensare che i distaccamenti qui si iniziano a formare a giugno del 44, quindi tre mesi prima. Non c'è una grande preparazione militare, c'è grande volontà di fare qualcosa. I distaccamenti in tre mesi fanno almeno una decina di operazioni per armarsi un pochettino, e riescono a sequestrare qualche pistola, qualche fucile, qualche mitra, soprattutto dalle guardie di finanza, che erano anche abbastanza amiche dei partigiani, e accettano.
La finanza era con noi?
Sì, la finanza era con noi, decisamente, lungo tutto il confine. Tanto è vero che i nazisti, i fascisti non si fidavano più della guardia di finanza. Molti ebrei sono riusciti a fuggire all'estero grazie ai finanzieri che chiudevano un occhio, andare in Svizzera e così via. E dicevo, allora, hanno questi armamenti, pochi, scarsi, ma decidono di dare battaglia campale ai fascisti. È una pazzia dal punto di vista militare. Non si può non uscire sconfitti, ma succedeva che qui da noi si erano portati tutti i ministeri della Repubblica di Salò, i quali avevano visto che questa era l'unica strada possibile per raggiungere velocemente la Svizzera, questa del lago, o la Germania nel caso in cui le cose si fossero messe male, e loro sapevano che si buttava male. E quindi sono venuti e hanno requisito tutte le ville, tutti gli alberghi di questa zona del lago e hanno trasferito qui tutti i ministeri. Questa era la succursale di Salò. Ora, i partigiani sapevano bene cosa significava questo, che gli alleati sarebbero venuti a bombardare. Ovvio, sarebbe finito così. Allora, per tenere lontano la guerra dalle sponde del lago, hanno capito che bisognava fare un'azione molto forte, molto pesante, per dissuadere i gerarchi dal restare ancora qui sul lago. E così nasce l'idea di questa battaglia campale. C'è proprio qui sotto, a 100 metri da dove stiamo parlando, c'è un albergo che ospitava Bufarini guidi, ministro degli interni, ebbene, decidono di attaccare proprio quell'albergo. Notate che era la zona più difesa, c'erano cannoni, c'erano mitragliatrici e c'erano molti militi fascisti, 70-80 persone c'erano a difesa del ministero, ma decidono di attaccare proprio il punto più forte per dimostrare che qui non possono star sicuri i fascisti, se ne devono andare.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door.
3 ottobre decidono di far l'azione, forse poco preparata militarmente, ma dovete tenere presente che giusto una settimana prima c'era stato il primo bombardamento alleato nella provincia di Como, a Erba.
E siccome tutto nasceva da questo desiderio,
hanno deciso di accelerare i tempi. La battaglia avviene con forze impari, c'erano una trentina di partigiani con tutte quelle forze, si gioca tutto sulla sorpresa. La sorpresa non funziona, nel senso che devono fare prigionieri dei fascisti che stavano, delle guardie che stavano in un bar qui vicino all'albergo, farli prigionieri e in qualche modo usarli come ostaggi per entrare nell'albergo, ma questi invece sparano e quindi c'è una sparatoria, ci sono dei caduti, muoiono i fascisti, muoiono anche 4 partigiani. A quel punto naturalmente dall'albergo sentono i rumori, ripeto, sono armati, mitragliatrice mita, bisogna scappare portando via i feriti, i morti. L'azione quindi dal punto di vista militare non si può dire che sia stata una vittoria, ma dal punto di vista politico sì, perché poi i ministeri se ne vanno, effettivamente capiscono che nemmeno la strada del lago è sicura, da qui se ne vanno, e si può dire che con quell'azione si sono salvate tutte le bellezze artistiche, tutte le ville più belle del lago, quelle che danno da mangiare oggi alla nostra gente.
Cecco, al tempo della battaglia di Lenno chi era il responsabile delle brigate Garibaldi qua in zona?
Il responsabile della resistenza delle brigate Garibaldi era il capitano Neri, così come negli ultimi giorni a Dongo. Questo è un po' il nesso, no, dico, tra le storie.
Neri era stato colui che aveva costituito tutti i distaccamenti sia in Val d'Intelvi che qui nella zona del centro lago e nell'alto lago, insieme a Clerici. Poi Clerici viene fucilato, ma Capitano Neri è stato l'artefice della resistenza sul lago.
I partigiani lottavano anche per la ricerca del sol dell'avvenire. Tu qua hai visto qualche stella, non dico il sole, ma qualche stella, qualche cosa che ha messo fuoco particolarmente? Chiudiamo.
Cioè, tu mi fai questa domanda provocatoria per farti dire che ho collaborato con Margherita Hack per 30 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, no, ma a dir la verità, adesso mi sto divertendo a fare osservazioni, ho comprato un piccolo telescopio più che altro per i miei nipotini, per vedere di avviarli sulla strada.
Corrado, dici che adesso non si respira più la stessa area, come se fosse cambiato il DNA dei Laghe. A che cosa è imputabile questa cesoiata col passato?
Non lo so, probabilmente l'assenza dei partiti politici, la fine della politica vera.
Si va avanti a slogan. Un'economia basata sul frontalierato che ha di fatto arricchito molte persone, quindi tolte da quella che era la lotta di classe, perché allora ad esempio c'era ancora negli anni 70 la Falca Dongo, la Lenno, cioè c'erano anche fabbriche, e i ragazzi crescevano ancora nel culto della resistenza e comunque nell'idea della rivolta e del sol dell'avvenire, come dici tu.
Cioè, comunque proprio educazione politica, sì. Al di là dell'aspetto, no, diciamo, sociale. Ormai in Italia non soltanto a Tremezzino viene a mancare questo, lo sdoganamento dell'egoismo che diventa bandiera politica, diventa cultura, diventa una schifezza, insomma.
Dark was the night, cold
shot. She never cooled your bottle down.
Radio Popolare on the road, quest'oggi nell'Alto Lario in compagnia di Cecco Bellosi. Quella in sottofondo è la voce di Steve Earle, ed è il caso che ricordiamo che le canzoni della puntata odierna di On the Road sono tutte prese da un album di fresca pubblicazione, l'album nuovo del chitarrista Marc Ribot. Si chiama Songs of Resistance, 1942-2018. Sono canzoni di resistenza tra passato e presente con vista sul futuro, ai noi, molto prossimo. Accompagnato lungo il viaggio da ospiti e compagni di prima levatura, Tom Waits che canta Bella Ciao, Steve Earle che abbiamo in sottofondo, ma anche Michel Ndegeo Cello, giusto per citare solo qualche nome. Marc Ribot, nativo di Newark, ha concentrato naturalmente in questo lavoro il fuoco su colui che nel suo personalissimo e personalistico paese incarna su di sé tutto il male del mondo. Donald Trump, il presidente, The Donald. The Donald è tirato in causa direttamente, per esempio nella canzone che abbiamo in sottofondo adesso, interpretata da Steve Earle. Ma anche quando non lo è, sotto sotto, ogni brano gli consiglia più o meno l'ascolto. Ecco, abbiamo adottato questo album per la nostra puntata e voi al posto di The Donald metteteci un po' chi ci andrebbe messo, ritarando il tutto qua sul versante italico.
But my country's hurting now. There's a few things I need to say. If you fly a flag of hate, then you ain't no kin to me. And to Shreveva Kucha Badla surviving family, my country 'tis of thee, 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 my country 'tis of thee.
Da Alenno siamo arrivati a Dongo e lungo la strada, costeggiando il lago, Cecco, abbiamo visto anche alcuni stabili dove sostanzialmente lì stava la controparte.
Sì, dove stava la controparte, nel senso che abbiamo fatto la strada lago fino a Dongo e abbiamo incontrato Musso. A Musso è dove è stata fermata da questo gruppo di partigiani alla Rocca del Medeghino, e nella località proprio che si chiama Giardino del Merdo, un orto botanico bellissimo che consiglio a tutti di vedere, è stata fermata quella che si chiamava, che è stata chiamata colonna Mussolini, ma che in realtà era una colonna tedesca formata da oltre 200 militari della FLAC, la contraerea tedesca, a cui si erano aggregati i fascisti in fuga, con Mussolini nascosto prima in un autoblindo e poi dopo nel famoso autocarro tedesco, travestito da tedesco. Siamo tra Musso e Dongo. A Musso accade un particolare, che Vilma Conti, Vilma è una splendida figura della resistenza, ma una splendida figura di donna, una, ahimè, delle poche sopravvissute, perché aveva 15 anni all'epoca, vero Vilma? Ed era una staffetta partigiana. Suo padre, detto il Bigio, lei si chiama Vilma Conti, è stato il primo sindaco di Dongo dopo la liberazione, e suo padre è stato liberato, è uscito dal carcere, credo, il 25 o il 26 aprile. Vilma faceva la staffetta partigiana in quei giorni, quindi ha vissuto quei giorni con l'occhio di una ragazza che partecipava, ma allo stesso tempo ha vissuto la storia.
Vilma, buongiorno.
Buongiorno, carissimo.
Innanzitutto ci faccia una fotografia di quei giorni, che cosa si ricorda?
Mi ricordo tutto perfettamente, come fosse stato ieri.
Signora, la prima cosa che le chiedo è di raccontarci l'aneddoto relativo a Don Mainetti, un caso dove la piccola storia crea poi la grande storia, come da un equivoco possa nascere qualcosa di veramente decisivo.
Ma il parroco di Musso, che Don Mainetti, stava facendo la messa al mattino alle 7:30, io non ricordo bene l'orario, quando finisce la messa velocemente per andare a vedere quello che succedeva, raggiunge la colonna tedesca che è ferma a Musso. E lì comincia a parlare
con un cappellano protestante che stava coi tedeschi.
E parlano in latino, perché dice: io parlo latino, e te vanno avanti a chiacchierare. Per cui, chiedendo notizie, questo, quello e quell'altro.
Il cappellano chiede quanti partigiani ci sono, e il parroco invece capisce quanti abitanti ci sono e risponde: circa 2000.
Quando erano quattro gatti.
E addirittura, cioè, Don Benetti scrive 3000, triamiglia.
Sì, 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 triamiglia. Ha ragione, 3000.
Su questo felice incomprensione.
Il parroco
dice al tedesco
che ci sono 3000 hominem ed erano gli abitanti.
Gli abitanti.
E invece il capitano tedesco pensa che sono partigiani.
Esatto.
E quindi dice: non passeremo mai, non riusciremo mai a passare. Ecco, poi invece un'altra cosa molto importante, credo, da chiedere a Vilma, è che lei ha conosciuto bene Gianna Ineri, cioè, quindi
Gianna Ineri li conoscevo da prima, molto da
allora
prima.
Gianna Ineri li conosceva.
Sono due persone splendide, possono scrivere quello che vogliono su di loro, ma vi assicuro che erano due valide persone, sia Neri che la Gianna. Neri, tra parentesi, posso mettere, un uomo bellissimo.
Lei li ha conosciuti?
Li ho conosciuti perché venivano in casa mia, perché per incontrarsi andavano in una trattoria di fronte alla Falca, la portineria della Falca, che era casa nostra, per cui io li vedevo tutti. E Neri era un uomo bellissimo.
Luciano era una ragazza molto giovane.
Sì, giovane, aveva 21-22 anni, che so io, fuggita da Milano perché era stato fucilato il suo fidanzato, poi lei era perseguitata e è arrivata qui.
Il ruolo di soprattutto di Neri, ma di Gianna Neri, in quei giorni è stato fondamentale.
Certo, erano loro che dirigevano tutto ed erano, vi assicuro, due persone splendide.
Signora, il suo ruolo di staffetta in che cosa consisteva?
Consisteva andare a portare ordini nella zona e andare a portare ordini a Como e magari portare anche qualche rivoltella, perché avendo 14 anni passavo inosservata E poi salutavo con grandi sorrisi la Brigata Nera, la milizia, eccetera.
E a come andavamo?
Come andavamo, come andavamo questi spostamenti?
Da bicicletta. O il battello alle 3 di notte che passava, perché non c'erano mezzi di comunicazione, oppure in bicicletta.
Qui a Como quanti chilometri sono?
50 chilometri.
All'andata
e 50
ritorno. Eh sì.
Con quelle biciclette dell'epoca che pesavano quei 30 kg.
Io l'ho fatta con la bicicletta da uomo di mio padre, non arrivavo più. Dopodiché mi hanno prestato una bicicletta da donna, gente di Dongo, perché così portavo anche i pacchetti in carcere col cibo e...
Perché andava a trovare,
San Donnino, il papà.
San Donnino.
Bella grassa, con i capelli tutti ricci, nessuno mi fermava io.
One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early. To find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore.
Allora, usciti dalla casa della Vilma, ci siamo fermati su una panchina davanti al lago, anche perché, Cecco, qua con un colpo d'occhio si beccano un paio d'angoli che hanno il loro perché.
Allora, un angolo è Fiume Mera che esce, scende dalla Val Chiavenna ed esce sul lago al Pian di Spagna, e dove la colonna tedesca l'ultima notte prima di passare in Svizzera getta queste valigie d'oro, perché bisogna anche smentire questa menzogna dell'oro di Dongo in mano ai fascisti. Quell'oro era in mano ai tedeschi, che stavano fuggendo con dell'oro sequestrato in Italia in Germania. Buttano queste valigie che due pescatori, i fratelli Santi, due pescatori di Fiume, raccolgono il mattino seguente e consegnano ai partigiani. Quindi era un bottino di guerra e giustamente era stato poi consegnato al partito comunista. Sopra il Mera, e questo è il secondo, invece è stato il vero epicentro da cui è sorto il protagonismo degli ultimi giorni di Mussolini. Sopra c'è questa montagna, si chiama Berlinghera, una montagna molto, molto particolare, perché su un versante arriva praticamente con i prati, i boschi fino alla cima, e invece dall'altra parte è piena di grotte che danno verso la Val Bodengo, cioè quindi verso la Val Chiavenna. È lì dove durante il durissimo inverno del 44 resiste un gruppo di 14 partigiani, tra i quali c'è il comandante Pedro, cioè quindi Pierbellini delle Stelle, e il commissario politico Pietro Michele Moretti, che sono coloro che dirigono l'operazione della cattura di Mussolini.
Sulla panchina a fronte lago, fuori dalla casa di Vilma, oltre a me, a Cecco, c'è anche Franco, un compagno che per parecchi anni è stato il gestore del rifugio Brioschi, un rifugio che tutti gli amanti lombardi della montagna conoscono. Franco ci racconta di un personaggio celeberrimo e importantissimo per l'alpinismo lombardo.
Abbiamo saputo che il Riccardo Cassin veniva da queste parti perché c'era bisogno di rifornimenti, sia di cibo che di armi.
Quando parli di Riccardo Cassin intendi proprio...
Riccardo Cassin è quello, l'alpinista che a Lecco ha fondato i Ragni di Lecco, ha girato dappertutto, ha fatto tutte le vie possibili e immaginabili in Grigna e sulle Prealpi lombarde, e poi mi pare anche in Himalaya, è andato con la spedizione forse c'era anche una spedizione del K2, però questo non me lo ricordo.
E cosa c'entra con la nostra storia, Cassin?
C'entra perché i rifornimenti a questo gruppo che c'era su Berlinghera Lui andava avanti e indietro continuamente, siccome era uomo di montagna, portando viveri e armi a chi era lì e che stava facendo lotta partigiana.
Cassina ha partecipato alla resistenza, ha portato appunto queste armi al distaccamento Puecher, quindi proprio a quel gruppo, si è fermato alcuni giorni con loro in quell'inverno, e loro, in particolare Bill, gli ha raccontato di questa loro avventura epica a Madesimo, in cui hanno camminato per due giorni per arrivare fino in mezzo a 2 metri di neve fino a Madesimo per espropriare i padroni che erano su a sciare alla fine di gennaio del 1945 per finanziare la lotta partigiana. L'ossimoro della storia è che tra questo gruppo di partigiani c'era Pioppo, e che al secolo era Giovanni Pirelli.
La voce è quella di Michel Indegeo Cello, sempre tratto dall'album Songs of Resistance 1942-2018, l'album nuovo di Marc Ribot. Il brano si chiama The Militant Ecologist ed è una rielaborazione sulle note di Fischi al Vento.
Underground, the militant ecologist. Like a shadow emerges from the night. Stars above guide her on her mission. Strong her heart, swift her arm to strike.
Radio Popolare on the road, quest'oggi sull'Alto Lario, lungo le geografie della lotta partigiana in quell'angolo di Lombardia. Per ascoltare queste e tutte le altre puntate di On the Road basta andare sul blog della nostra trasmissione, sulla pagina Facebook trovate già delle fotografie. Ma torniamo ad ascoltare la voce di chi ha vissuto la lotta partigiana.
A Dongo il CLN fu costituito il mese di maggio-giugno 1944, proprio nel cronte del defunto Moschini Mario. Al crotto. E lì hanno gettato le basi del proseguimento della resistenza qui a Dongo. Strada facendo si è organizzato un po' tutta la popolazione qui che sentiva lo spirito della resistenza.
Un signore che abitava vicino a noi, Peracchini, che lavorava a Sesto San Giovanni, molto probabilmente apparteneva già alla resistenza, non lo so, si è dovuto licenziare perché si vede che era perseguitato, non lo so, magari pensavano che potesse essere arrestato, è venuto da noi e io vedevo che parlava continuamente con mio padre e con degli altri amici di mio padre. E a un certo momento è arrivato con un altro signore che poi ho saputo era il capitano Neri e hanno cominciato a fondare il primo CLN in Dongo.
Alla quale era stata creata una commissione per raccolte di fondi per sussidiare questi partigiani che si trovavano alla Granchia. C'era Todeschi, c'era Mancini Edoardo, che poi è diventato vice caposquadra della formazione?
Noi eravamo a Germasio, a Germasio noi eravamo 10-12, tra gente che era già militare e gente che doveva farlo. A Stazione c'era la caserma della milizia volontaria, a Dongo c'erano tedeschi, Brigata Nera, la Guardia Nazionale Repubblicana, poi dei Carabinieri. Ma noi, perché armi qua non ce ne andate, qua gli americani e gli inglesi non ne davano perché dicevano che eri comunista.
Caronti e Bertolini sono stati due eroi che li devono ricordare i giovani, cioè i ragazzi che sono morti proprio per la fede, perché non avevano problemi di militare, che Paracchini aveva 43 anni, padre di famiglia di 5 o 6 figli, lavoro, casa, tutta una famiglia tranquilla. Questi sono i veri eroi, lo stesso il Caronti, per l'idea, per la fede che hanno avuto.
L'idea nostra era quella della libertà.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Sono voci di partigiani, di abitanti di Dongo, protagonisti delle pagine di lotta partigiana di cui vi stiamo parlando quest'oggi. Questa è la voce del parroco di allora.
Dongo era un centro grosso, però erano dominati dai fascisti, si intende, come in tutti i paesi. I fascisti erano onnipresenti, però c'era sempre un gruppo. Io prendo i miei giovani, non tutti i giovani di Dongo, ma i miei giovani saranno stati una trentina perlomeno. Quelli erano tutti del mio parere. Gli altri che magari non condividevano l'idea fascista dentro di loro, però avevano una grande paura, una grande paura.
Quando è venuto quel rastrellamento dalla notte del 22 al 23 dicembre 1944, che hanno portato via 45 cittadini di Dongo, tra cui suo marito, Conte Luisi, nome di battaglia Bianchi, di lì si è stretto ancora più il compito, più tenace e più, diciamo così, clandestino.
Io portavo i manifestini che mi davano, diciamo, distribuzione, appiccicarli ai gabinetti, e così, siccome giravo in tutto lo stabilimento,
eravamo male armati. Io avevo un moschetto 91, avevo una bomba a mano e quella rivoltella lì che avevo poi portato su da casa mia.
C'era bisogno di andare a portarli, a portare su i viveri, a portare da mangiare, a prenderli, a vedervi che arrivava. E allora, siccome io non ero ricercato, sono sceso e facevo questo lavoro, la spola, diciamo.
Ma lì poi c'era tutta un'organizzazione, c'erano delle donne, delle semplici contadine che facendo finta di portare legna, di portare le castagne, raccattavano vestiti, documenti e andavano da questi ragazzi a portare i rifornimenti, quello che bisognava portare.
Le voci che abbiamo appena ascoltate le abbiamo registrate all'interno di un museo a Dongo. Un museo che qualsiasi persona normale, dotata di un'intelligenza media, chiamerebbe Museo della Resistenza. Qualcuno invece ha voluto chiamarlo Museo della Fine della Guerra, mettendo anche in imbarazzo chi poi nel museo ci lavora o vende i biglietti all'ingresso.
Qui siamo esattamente
nel Museo della Fine della Guerra di Dongo.
Nel Museo della Resistenza.
Del museo che si chiama Della Fine della Guerra e che parla di resistenza, certo.
Ve ne occupate come cooperativa?
Ce ne occupiamo a livello di gestione del proprio del bookshop, degli ingressi, accoglienza visitatori, visite guidate.
Chi è che viene a visitare questo museo?
Il museo viene visitato dai turisti di passaggio sul lago, quindi molti sono anche stranieri. Molte belle famiglie che vogliono raccontare ai figli o magari portano con sé il nonno che ha vissuto questi momenti.
Quindi, Giorgio non è venuto?
No, finora no.
Che cosa consta il museo? Che cosa ha un flash proprio? Di che cosa...
Beh, il museo Dungo è conosciuto a livello internazionale per la cattura di Mussolini,
dentro il museo
eccetera. Dentro il museo troviamo un po' la storia della resistenza, i 20 mesi che precedono i fatti storici di Dungo e quindi le varie dinamiche sulla resistenza locale e anche un po' nazionale.
C'è una stanza dove si possono ascoltare le voci dei protagonisti, c'è una finzione scenica in un'altra stanza.
Sì, ci sono delle narrazioni che partono dalla resistenza e arrivano ai fatti di Dungo.
Con la cooperativa vi occupate anche di altre escursioni in zona?
Sì, noi siamo una cooperativa turistica di guide autorizzate sul lago, quindi da Como, Bellagio, luoghi ahimè più conosciuti del lago, ma soprattutto a noi piace far visitare e scoprire l'Alto Lago di Como, che è un
allora,
po' meno conosciuto.
Siamo quelli più conosciuti, ce ne chiudiamo la nostra breve.
Beh, l'Alto Lago.
Con uno un po' particolare, una scoperta che regala a chi ci sta ascoltando adesso.
Ma sicuramente le varie chiese disseminate in questa parte nord del lago, dove ci sono testimonianze dall'età romana al Rinascimento.
Una in particolare?
Santa Maria delle Grazie a Gravedona.
Che cos'ha di...
Che è un ex convento agostiniano con dei bellissimi affreschi del Rinascimento, quindi l'Alto Lago viene chiamata la piccola Toscana del Comasco proprio perché ha degli affreschi splendidi.
E per Como Shire uno si beve poi per chiudere tutto il giro un bicchiere di...
Oh, guarda, lo dici ad una stemmia, per cui io pure Coca-Cola.
Ritorniamo dalla nostra guida che chiude il giro con un bicchiere
di Domasino, che è il vino che viene prodotto proprio qui a Domaso, dove è ripresa la produzione. Ed è un vino, diciamo così, non corposo come quelli valtellinesi, ma è un vino che si può deglutire bene.
Comunque ci provi, si può sempre guarire dalla stemia.
Ah,
se è una malattia, ci provi con il Domasino e potrebbe essere la volta buona.
Ok.
Grazie.
I don't know the road on which I'm walking. I'm going walking anyhow. Them turn me around. Once upon a time, somebody told me it's in this world the soul must walk alone. But I do believe I'm not the only one who says I ain't gonna let them turn me around. As I walk this land of sudden beauty, I hear the voices of such angry men. But my eyes been on the prize for so long now. Ain't gonna let them turn. Song, it ain't so complicated. Pick a brother up if he falls down. And if our sister's sick, well, then she needs a help plan, don't she? 'Cause I ain't gonna let them turn me around. Turn me around. Ooh, I ain't gonna let them turn me. Gonna build a bridge and not a wall. Give me your tired, hungry arm. Huddle masses yearning to breathe free. Send these your tempest tossed to me. Don't deport young mamas while their babies cry. Don't ban religion.
Cioè, questo è un bed and breakfast?
Sì, questo è un bed and breakfast e anche ristorante adesso, ed era invece ai tempi la casa De Maria. I De Maria erano una famiglia di contadini, amici di Neri, del capitano Neri.
Noi adesso abbiamo percorso il geografia dell'ultima notte del Duce. Prima eravamo dove ha passato le prime ore della notte?
Allora, prima eravamo a Germasino, nella ex caserma della Guardia di Finanza di Germasino, dove Mussolini viene portato fino a circa mezzanotte.
Abbiamo iniziato questo racconto dicendo che i finanzieri spesso erano dalla parte giusta. Non è un caso che sono finiti in una caserma di finanzieri, quindi?
Non è un caso. Il regime si fidava così poco della Guardia di Finanza da essersi inventato la milizia confinaria per sostituire di fatto la Guardia di Finanza, a differenza della polizia, che era stata praticamente interamente con il fascismo, e dei carabinieri, che si erano divisi tra una parte e l'altra. Poi appunto, sotto la guida del capitano Neri, partono queste due macchine che tendenzialmente volevano andare a Brunate, sopra Como, ma vedendo che a Como c'era...
Poi l'idea di passare per Como forse non era...
Esatto. Perché
saggia.
C'erano ancora molti fascisti, vedevano delle luci strane, sembrava fossero arrivati gli americani, quindi decidono di tornare in un posto che ancora una volta decide il capitano Neri, e che è qui, questa è una frazione di Mezzegra, adesso comune di Tremezzina, che si chiama Bonzanigo.
Noi ci abbiamo messo un 20 minuti, ma perché abbiamo fatto un sacco di gallerie, quindi dobbiamo calcolare che loro ci hanno messo molto molto di più.
Sì, ci hanno messo molto di più, e teniamo conto che quella notte loro sono saliti dalla strada provinciale lungo questa stradina acciottolata.
Notte in cui pioveva che Dio la mandava.
Notte in cui pioveva come Dio la mandava, e non solo, ma Neri era l'unico che conosceva questa casa. Lasciano questi due partigiani di guardia e poi se ne vanno, ritornando da questa stradina, quindi scendendo. Il giorno dopo, quando arrivano Valerio e Lampredi a Dongo, che hanno l'ordine di esecuzione di Mussolini, nella versione ufficiale partono con Michele Moretti. Michele Moretti era il comandante Pietro. Michele Moretti era quello che aveva il mitra Ma 765 che abbiamo visto prima nel museo di Dongo, cioè l'abbiamo visto, come dire, in fotografia, e che è il mitra che spara a Mussolini. Però vengono da un'altra parte. Come abbiamo visto, non salgono da questa stradina, ma salgono da una strada interna al paese che passa prima da Giulino di Mezzegra e poi arriva a Bonzanigo dall'alto. Durante il tragitto Valerio vede un luogo, che è Villa Belmonte, dove si può appunto fare giustizia, e quindi decide che quello è il posto giusto. Vengono, prendono Mussolini e la Petacci, e da qui partono tornando alla macchina e poi scendendo fino a Giulino. Allora, tutto torna, perché è andata così. C'è un unico dubbio: c'era un'unica persona che conosceva questa casa, e soprattutto ci sono arrivati in due giorni da due luoghi diversi. Questa persona era il capitano Neri. La mia ipotesi è che lui fosse presente all'esecuzione di Mussolini.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early. Find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore.
Ci fermiamo qua, un grazie ancora ovviamente a Cecco Bellosi, ricordiamo il libro che ci ha fatto da guida, si chiama Sotto l'ombra di un bel fiore, il sogno infranto della resistenza. Edito da Milieu. Trovate la registrazione di questa puntata di On the Road e di tutte le altre puntate sul blog della nostra trasmissione, oltre che sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Claudio Agostoni.
Bella ciao, bella ciao.